Le 11:20 torniamo in diretta e come annunciato iniziamo questa mattinata di approfondimento su tematiche importanti che riguardano anche il mondo del lavoro, non la salute, il mondo del lavoro, e cominciamo proprio con la salute, quindi parlando in particolare del Policlinico Umberto I di Roma, per diversi motivi, per le vertenze che lo interessano insieme al comparto sanità, alle altre ASL della capitale, per i fatti accaduti anche recentemente di cronaca al Policlinico, per come risponde a questa situazione il direttore generale del Policlinico, che ne parleremo proprio adesso, e poi a mezzogiorno viceversa avremo un collegamento con Taranto per parlare dell'ILVA. Allora, qui ci abbiamo due compagni, uno del Policlinico, l'altro anche lui partecipe delle lotte del coordinamento sanità, che viceversa fa parte dell'occupazione di cui abbiamo parlato stamattina, quella di Viale delle Province, che è salita prima in gradatoria tra gli sgomberi, tra l'altro a causa di un ricorso del TAR, e a loro, diciamo, insomma, con loro discutiamo della vertenza portata avanti dal coordinamento sanità, dei casi di cronaca che sono successi al Policlinico. Il più recente è un nigeriano che aggredisce un operatore del 118, ripreso dalle telecamere. Grande spazio a questa cosa, perché era nigeriano, lo diciamo subito. Precedentemente, un mese prima, c'era stato un caso inverso, cioè un vigilante che aveva picchiato, così hanno detto i giornali, un clochard, un barbone, un senza tetto che dormiva in uno dei tanti sotterranei del Policlinico, e l'aveva pistato per bene con un estintore, insomma con una prognosi grave come danni, e c'è l'inchiesta lì aperta, un po' oscura, della magistratura su questo caso. Però molto più rilievo all'episodio del nigeriano che picchia un operatore del 118, e in tutto questo se ne esce Panella, direttore del Policlinico, e dice, che cosa dice?
Sì, insomma, mi è riuscita un'agenzia in cui si riportava che Vincenzo Panella, che è il direttore generale del Policlinico da circa un paio d'anni, è stato audito dalla Commissione Sanità regionale. E questa agenzia, insomma, riportava proprio un pianto del direttore, dicendo anche, diciamo, una cosa che viste così sono abbastanza sconvolgenti, cioè, no, ormai il Policlinico è un ospedale completamente allo sbando, impossibile da controllare, anzi minacciando e dicendo quello che ho trovato io, le magagne che ho trovato io quando sono arrivato qua dentro sono incredibili. Insomma, un pianto rispetto a questa commissione sanità e soprattutto un grido di impotenza rispetto a come affrontare questa situazione. Mo, la cosa, diciamo, è abbastanza un po' ridicola, penso, perché tanto sei il direttore generale, quindi insomma sei il responsabile oggettivo di tutta questa questione, e poi tu vieni direttamente, diciamo, dalla cabina di regia, che è quella che ha gestito negli ultimi anni la sanità, la cabina di regia, diciamo, sulla sanità della Regione Lazio, che è quella che ha gestito la sanità nella Regione Lazio. Quindi non è che poi casca a pieno, insomma, su queste cose qua. E quindi secondo me è tutta una questione che probabilmente è ricondotta al fatto di un pianto, perché diciamo, alla fine quello che c'è, secondo me, è che richiedono soldi sostanzialmente, perché ci stanno diverse centinaia di milioni stanziati per dei lavori di ristrutturazione che costituiranno un'altra di quelle, diciamo, situazioni ad hoc dove se prospereranno individui e gruppi di ogni tipo, e quindi penso che tutto questo sia rivolto, insomma, a questo, o anche al fatto che questa gestione, diciamo, in questi anni, forse per coprirsi un attimo le spalle di quello che sta, di come si sta riducendo il Policlinico, quindi mette un po' le mani avanti. su questa questione di questi episodi, no? Che potrebbero sembrare marginali, no? Questi episodi appunto della storia del vigilante accusato di aver pistato, diciamo, un barbone sotto i sotterranei e poi l'aggressione. Cioè, questo è un aspetto, diciamo, che può sembrare marginale, ma in effetti il policlinico, più degli altri, ma come tutti gli altri ospedali, ormai è anche sede di una colonia di persone che vivono completamente ai margini di questa società e che trovano comunque come unica forma di sopravvivenza il fatto di aggregarsi in qualche modo dentro queste meandri e queste di un ospedale, che è comunque una struttura che è aperta tutto il giorno e tutta la notte, che comunque, se non altro, fornisce pasti comunque a centinaia di persone. E diciamo che comunque una qualche forma di rapporto c'è sta, e quindi tutto questo fa sì che diciamo le briciole di tutti questi meccanismi così sono l'unico modo per svoltare un'esistenza dentro, diciamo, questi tipi di strutture. E guardate che questa è una cosa che, fra l'altro, chiaramente sono problemi non sanitari in genere, ma sono problemi sociali a cui si risponde in maniera sanitaria errata, fra l'altro spendendo una marea di soldi, perché periodicamente poi queste persone, dopo che hanno soggiornato 2-3 giorni, 4-5, una settimana dentro le sale d'aspetto dei vari posti, usufruendo del bagno, perché proprio quelle cose per lavarsi, cioè proprio per queste cose qua, poi alla fine in qualche modo vengono ricoverati, quando poi, perché poi ci stanno problemi di alcolismo, anche di malattie, perché vive così te porta, diciamo, malattie, e vengono affrontati in maniera quasi d'emergenza, no? Anzi, proprio d'emergenza, per cui quello là che sta lì e che poi alla fine si embriaca, quelli si procede, quindi gli si fa un attacco, gli si fanno le cose, in parte tutto un meccanismo che costa una marea di soldi, che non solo, diciamo, non risolve il problema, ma l'aggrava proprio, perché praticamente un attacco fatta equivale a radiazioni di 100 lastre. Ecco, quello viene sottoposto, diciamo, ogni mese a una storia del genere, e costando tanto, non risolvendo il problema, facendogli solo dei danni. E questo, diciamo, è tutta una situazione, diciamo, che dura da decenni ormai, che è così, a cui non si pone alcun tipo di rimedio, non c'è manco una strategia, non c'è niente. Cioè,
ecco, e questa situazione, come dicevi te, viene ricondotta nell'ambito sanitario, quando certamente c'ha pure dei riflessi di carattere sanitario, perché queste persone si ammalano oppure già sono ammalate, però il disagio, l'origine del disagio è un disagio sociale, è la non disponibilità del tetto, di una casa, di un reddito qualsiasi, insomma, di vivere in queste cose, e trovano negli ospedali, in particolare al policlinico, insomma,
sì,
chi lo conosce.
Posto, al policlinico, comunque anche altri ospedali, comunque quello è un apparato dove comunque è comunque aperto, comunque i bagni devono stare aperti, comunque gira roba da mangiare, comunque si può fare accattonaggio, comunque, cioè, si può in qualche modo difendersi dal freddo, cioè sono tutte o dal caldo, diciamo, no? sono tutte questioni che poi trovano l'unico sbocco là dentro, e è un fenomeno sempre, diciamo, in crescenza, perché questa società loro hanno stabilito questo concetto di fragilità, no? Ma il problema è che questa è una fabbrica di fragilità, cioè praticamente questo sistema porta a costruire tutti questi soggetti e parlato senza alcun tipo di risposta, quindi rimane, diciamo, così, fra l'altro.
E in questo il direttore Panello, ovviamente, nel suo intervento, in cui mette le mani avanti, perché, insomma, da quello che dicevi io ho capito che questo mette pure le mani avanti.
Sì.
Ovviamente non parla di questi episodi, no?
No?
Cioè non ne fa, però potrebbero essere ripresi, l'ospedale fuori controllo anche per questi motivi, insomma.
No,
volendo.
No, questo lo indica e dice praticamente quello è un posto pericoloso, la sala d'attesa di accompagnatori è un posto pericoloso in cui non c'è star controllo, in cui dovremmo avere un esercito dei vigilanti, cioè La risposta è sempre
di ordine,
insomma, repressivo. Non è che dice qui tocca che ne so che col comune, con quelli se mettiamo a sede, capiamo un attimo quali possono essere i percorsi, potremo togliersi i malati da dentro, questi posti, dargli un'alternativa. No, cioè, questo non c'è sta niente, diciamo, è solo l'aumento, diciamo, che poi è impossibile, perché questi va a fine dove hanno, insomma, cioè, non è che c'è un'alternativa.
Ecco, diciamo. Però io in questa diciamo dichiarazione di Panella, del direttore del Policlinico, io non so se è il caso di metterci anche la vicenda tua per quanto riguarda il caso Righetti e anche direttamente o indirettamente quello che si sta muovendo, che si cerca di muovere a Roma da parte del coordinamento sanità sul discorso della salute, che riguarda anche questi casi estremi, no? Perché nel discorso avviato dal coordinamento cittadino sanità c'è non solo quello delle liste d'attesa, che riguarda un po' tutti gli utenti, insomma, ne abbiamo parlato a lungo, ma anche quella indisponibilità per una serie di persone che vivono per esempio nelle occupazioni, ma non solo, ma potrebbero essere anche questi casi estremi che vanno a vivere direttamente dentro l'ospedale, che non hanno una relazione diretta, non hanno possibilità di accedere ai servizi del sistema sanitario nazionale, non hanno un medico di base, perché non hanno una residenza, è il caso degli immigranti e così via. Ecco, secondo te Panella ste cose le schiva o mette le mani avanti anche perché si aspetta che magari, chissà, da questa denuncia fatta a partire dal caso Righetti, che ha visto proprio una discriminazione netta nei confronti di altri soggetti che erano ricoverati nel momento stesso in cui a Righetti arrivava al pronto soccorso e in cui fu trovato subito un posto, chissà che tra il Ministero della Salute, l'autorità anticorruzione e la magistratura magari qualche colpo arriva pure a dirigenza del Policlinico, o no?
Bah, questo non lo so, perché insomma de cose di questo tipo ce ne sono già state, anche se adesso insomma c'è stato un approfondimento. Io faccio solo un discorso. La questione del ricovero dei Righetti, no? La questione non è tanto Righetti, che insomma alla fine.
Sì, l'abbiamo detto,
La questione comunque fondamentale è che lì si sono trovati, diciamo, in un'occasione, anche diciamo casualmente, perché c'era Righetti, c'era l'intera catena di comando della sanità, cioè quelli che comandano, diciamo, la regione, la sanità nella regione Lazio. Quindi c'è stava l'assessore alla sanità, c'è stava il direttore del Policlinico, il direttore del DEA, eccetera. Ora, a me la cosa che secondo me illustra un po' la situazione e fa capire un po' la logica, cioè questi qui, una volta che tu ti trovi a visitare un pronto soccorso e sta tutti i giorni sulle pagine del giornale che c'è sta il casino, che c'è stanno le cose, è possibile che praticamente tu vai a visitare il tuo paziente perché è un amico, perché è quello che ti pare, perché c'hai contatti, perché è così, dopodiché non fai due passi e almeno per renderti conto che cosa succede a 5 metri là vicino, dove praticamente ci sono situazioni che sono proprio indecenti, che non c'ha, cioè, allora se te non ti viene manco scribizzo per dire ma fammi andare a vedere che succede da quell'altra parte, o come diciamo un direttore lo sa quello che succede dall'altra parte, ma praticamente non te ne occupi, per te è una cosa normale che ci sia appunto la vecchietta insieme a un psichiatrico, all'alcolista, a quello con le barella di agenti tutte rotte, che ogni tanto qualcuno si butta di sotto, cioè in una che mangiano su una barella, che si sbrodolano tutti, allora in quelle situazioni là dentro, ma è possibile che te, diciamo, cioè quello che te fa più, che ne so, indignare, incazzare, è questo, ma almeno vieni a vedere, ma almeno vieni a chiedere scusa a sti malati, cioè vieni, cioè non c'è tutto questo, non c'è niente, cioè lì il problema era trovare il posto ai Righetti e poi è finita la storia là. Allora quello che te è che questa attenzione, diciamo, questo fatto per risolvere questi problemi non c'è sta, cioè non c'è, questa la questione, cioè proprio non si vede niente, insomma, che, cioè non te fai mai vedere, nessuno si fa mai vedere là dentro, ti lasciano a risolvere i problemi del tipo ma questo io lo faccio a portare dentro un visita sto malato che ho paura che mi casca, ma siccome c'è una barella rischio di più a tenerlo fuori qua seduto o piammelo sotto braccio e fargli fa 40 metri per andare da un'altra parte per farlo visitare, che poi non so dove lo metto a sede se trovo una barella. Cioè, queste sono situazioni che tu te trovi di fronte tutti i giorni e non c'è uno straccio del direttore là dentro che ti dice ma io che devo fare in questa condizione qua, ma come posso fare questa cosa qua. Quindi vederli là, diciamo in pompa magna, solo perché arriva, fra l'altro fosse arrivato Trump o a Merkel, cioè è venuto Righetti, cioè l'ultimo l'ultimo, ecco, insomma, da situazione.
Vabbè, non facciamo gradatori, non si sa se è l'ultimo.
E lì c'è stato tutto un proluvio diciamo di accomodamenti, di trovare, di ossequi, di storie. Cioè, queste sono storie che diciamo alla fine uno. Ma che deve fare? Insomma, cioè, la situazione è questa. Per questo non è che io che ho molta fiducia nella risoluzione di queste cose qua, insomma, perché si vede che non si lavora in questo senso, cioè non c'è proprio l'obiettivo, ecco.
Però da sto punto di vista, viceversa, noi cerchiamo, no, attraverso i compagni che danno vita a questa vertenza nel coordinamento cittadino-sanità, queste cose di farle venire fuori. E insomma, oggi giusto la notizia che l'occupazione di Via delle Province, che partecipa tra l'altro alle lotte del coordinamento cittadino-sanità, insomma, no, è diventata prima nella lista degli sgombri. Allora, che ne dici tu da sto punto di vista, insomma?
Inizio con una battuta.
Parlare dentro il microfono.
Inizio con una battuta un po' per sdrammatizzare, visto che poi io a Province ci abito. E se Righetti è l'ultimo, da quanto si legge su Repubblica, Province è prima.
Sì.
Questo giunge un po' in parte inaspettato, perché negli ultimi tempi sembrava stabilizzata una graduatoria che il Viminale vuole concretizzare con degli sgomberi entro agosto. Ora, io credo che il problema non è Province in quanto tale, non è Cardinal Capranica o Caravaggio, e credo che il percorso che si è messo in moto insieme a tutti gli spazi sociali che stanno a rischio abbia individuato effettivamente qual è il fulcro di questa questione. Il fulcro è che bisogna impedire qualsiasi forma di sgombero, qualsiasi forma che vuole, qualsiasi volontà politica che vuole azzerare gli spazi sociali costruiti in questi anni su tutto il territorio cittadino. Quello che diceva Peppe prima rende acclarato un elemento, e da qui si può capire perché le richieste di un direttore amministrativo di un ospedale vanno sulla questione eminentemente securitaria. Cioè, che chiede? Il policlinico non è un posto sicuro e va militarizzato, come è militarizzata praticamente tutta la periferia cittadina. Questo tipo di risposta è perché ormai si sono intersecate oggettivamente tutta una serie di questioni che vengono narrate come emergenze, ma che sono ormai strutturali, non solo evidentemente in questa città, ma noi parliamo fondamentalmente di Roma. La questione della sanità, di cui stiamo parlando, la questione dell'abitare, la questione delle residenze, la questione del reddito. Quello che raccontava prima Peppe è significativo. Gli ospedali diventano quasi un surrogato di un diritto che viene costantemente negato. Io credo che l'esperienza che è stata messa in campo con il coordinamento cittadino della sanità sia un po' un esperimento che stia cercando di superare questa percezione delle varie sinergie per trasformare questa percezione in azione politica. Il coordinamento ha aperto una vertenza che sta crescendo anche nella sensibilità nella sensibilità diffusa, tant'è vero che all'assemblea, all'ex Cinema Palazzo, l'intervento del coordinamento sanità insomma è stato accolto favorevolmente. Finalmente si riesce a capire come queste vertenze qui, che nascono chiaramente su una base trasversale, possano poi essere un elemento di rappresentazione complessiva della dialettica tra questi queste diverse questioni, cioè quella che è poi fondamentalmente la questione dei diritti negati in tutte le città. Credo che bisogna rendersi conto che ormai il discorso della povertà è un discorso strutturale, non è un'emergenza. Qui c'è scientemente la volontà politica di penalizzare una parte della popolazione che deve diventare in qualche modo poi la base per poter garantire un processo di riaccumulazione dei profitti. Non la vogliono eliminare la povertà, questo è il discorso. E dentro questo discorso chiaramente c'è tutte le questioni dei diritti negati. Vivendo nell'occupazione noi ci siamo resi conto di una cosa: sul piano formale sembrerebbero garantiti i diritti di accesso alla sanità per tutti, ma questo sul piano pratico non è vero e ci ritroviamo di fronte a tutta una serie di problematiche che in pratica negano qualsiasi tipo di accesso al diritto alla salute. Questo perché chiaramente intanto dentro le occupazioni meticce c'è tutta una composizione sociale che non gode proprio del diritto di cittadinanza, ma non in termini di cittadinanza italiana, di cittadinanza sociale. Non ha possibilità di residenza, la mancanza di residenza gli comporta una difficoltà di interagire con tutte le strutture che apparentemente gli vengono elargite. E questa cosa qui si va a intrecciare anche fondamentalmente sulla questione dell'articolo 5. Adesso noi come occupazioni stiamo affrontando questa questione in termini di apertura di una campagna per abolire questo articolo ostativo. Ma il problema non è soltanto, ecco, io non vorrei che poi sorgesse un equivoco, il problema non è soltanto dei migranti, problema generalizzato, questo è un problema di milioni di poveri che vivono questa condizione.
Sì, sì, ma dei poveri da adesso e dei poveri che ci saranno, perché cioè, l'altro discorso pure, no? E non è che, cioè, mo te negano pure il medico, che ne so, così, perché poi dice sì, ti danno la residenza fittizia e tutto poi via il medico. Cioè, questa non è una cosa pacifica. Cioè, fra l'altro è fatta a macchia di leopardo. La risposta automatica non si può fare niente a uno che gliela chiede. In ufficio magari sono aperti una volta a settimana con i numeretti, cioè un percorso comunque ostacolo. Ma questa, diciamo, te nega il medico di base, ma quello è solamente un pezzetto, non è che poi dopo c'è il medico di base tu hai risorto, cioè quello è la punta dell'iceberg, perché fra l'altro poi pure qui c'è il medico di base eccetera, se ti capita una cosa seria eccetera ti scontri contro un sistema, diciamo, che non ti dà risposte, non ti dà alcuna risposta, e l'unica risposta insomma che c'è sta diciamo che loro ti fanno intravedere è che in qualche forma se tu ti assicuri un'assicurazione privata o comunque quello che stanno mettendo adesso nei contratti, questo welfare diciamo, in cui praticamente nei contratti parte dei soldi del contratto, ma grossa parte diciamo dei soldi dello Stato, dei fondi sanitari vanno a finire in questi praticamente welfare aziendale, che fa sì che tu poi vedi che praticamente chi, che ne so, i metalmeccanici, ma pure quelli dell'AMA, adesso sta a partire pure per noi, cioè pure per i lavoratori della sanità, sta storia qua. Tu praticamente c'hai tutta una serie di convenzioni per cui non paghi il ticket, ti danno appuntamento subito, eccetera. Questa, diciamo, è la cosa normale. Poi per il resto, chi non se lo potrà permettere, ma non so, due soldi, ci sono 7 miliardi che, cioè questi stanno a piagnare adesso per il fatto che Agrillo ha detto che si rimetteva per 2 miliardi, gli danno 7 miliardi a questi fondi senza che nessuno dice niente, a cominciare da Landini, cioè che è uno dei promotori di questa storia qua. Quindi capite un attimo come stanno le storie. Quindi se ti capita una cosa seria, se uno ha un problema, voglio dire, oncologico, una cosa del genere, ti sperdi in una serie di corsa a ostacoli per fare quello di cui hai bisogno, in cui tu, soggetto, e la tua famiglia, che è già presa in un momento del genere, deve fare praticamente una cosa, una corsa a ostacoli per avere quello, per avere la trasfusione, per avere la terapia del dolore, tutto separato, tutte cose in cui solamente l'approccio amministrativo. E questo, diciamo, è un percorso che sarà in prospettiva offerto a tutta quella quota di persone di una sanità, diciamo, che è privatizzata, perché questo stiamo arrivando, diciamo, a questo. Quindi noi non è che pensiamo che una volta che tutti c'è nel medico di base, diciamo, o che non si paga l'intramenia, che è la prima cosa, perché cioè se tu che dovresti essere quello che dovresti garantire la salute pubblica, sei il primo che permette la libera professione dentro le tue mura, addirittura affitti i posti per far fare la libera professione, e questa libera professione la praticamente utilizzi per far sì che comunque almeno sui tempi d'attesa te faccio lo sconto. Cioè tu sei il primo promotore di queste cose qua. Quindi cioè le cose, diciamo, noi abbiamo affrontato sta cosa dell'intramenia proprio che è un fatto molto concreto, ma anche proprio simbolico. Cioè troppa strada ci sarà da fare, e capiamo che su questa storia qua non sarà semplice ottenere una cosa del genere, perché ottenere il fatto che venga abolita l'intramenia vuol dire che praticamente tu cambi proprio l'indirizzo, perché da dopo l'intramenia ne vengono altre 200 di cose, ma quella è la strada da fare. Cioè è una strada che sarà dura, che però fa capì pure alle persone, insomma, a quelli a cui ci riferiamo, che qui è il problema, uno non è che sta solo difendendo gli spazi sociali, occupazioni e cose eccetera, sta difendendo un modello comunque di società che te vede, diciamo, una parte proprio come strutturata che deve avere, diciamo, deve fare una vita di fame. Mo che la fa con il reddito di cittadinanza a sette piotte quando gli danno, che la fa con lavoro a orario a paga a tre ore, che la fa che per piatta in una casa devi per forza assicurare un mutuo, cioè questa è la società che c'è. Cioè, ci saranno una fascia sempre più grossa che sarà destinata a questo, e noi avevamo provato questo, diciamo, per fare. L'altra cosa, diciamo, è che abbiamo posto non solo nel merito, ma anche un po' nel metodo, abbiamo cercato di stare una novità, no? Nel senso di dire, guardate qui, mo, al di là delle questioni ideologiche, delle appartenenze, delle storie, cambiamo un attimo, invertiamo un attimo la questione, partiamo da obiettivi concreti che sono condivisibili da tutti quanti, perché chi sta in una certa ottica, insomma, ecco, su queste cose qua bisogna comunque spendersi, perché qui è chiaro che la risposta deve essere sicuramente al primo sgombero, diciamo, una risposta comunque, perché mo sta là, diciamo, la questione, e quindi deve essere una risposta adeguata eccetera, però non possiamo pensare che è solamente una risposta di carattere resistenziale. Noi dobbiamo pure in qualche modo portare, fa che tutti questi posti siano comunque portatori di istanze sociali con un altro modo di, cioè non è che vogliamo gli spazi solamente e faccio quello che cazzo ci pare, e sto spazi liberati da, diciamo, da, che ne so, da razzismo, che poi insomma fino a un certo punto, perché chiaramente non è che là non entra nelle contraddizioni, diciamo, che ci stanno a livello generale, però insomma sta cosa piano piano facciamola vedere, e facciamola vedere indipendentemente da problemi di egemonie, di area, dei sindacati, di storie, di impicci, di imbrogli. Quindi abbiamo posto questo problema, è un percorso aperto, noi abbiamo trovato questo, ma noi insomma discutiamo ogni giorno le cose, cioè ogni volta che ci vediamo diciamo come potremo andare avanti. E non ci stanno problemi, diciamo, dovevo mettere, rappresentasse questo o quella formazione, area, cioè, no, questa è una storia, quello è l'obiettivo. Insomma, chi ci sta su questo obiettivo entra a pieno titolo nella discussione sulle cose da fare. L'unici paletti volemmo fare le cose, cioè non volemo fare delle questioni in cui praticamente ci sperdiamo in una serie di diciamo di meline, di incontri, di storie, di rapporti, cioè obiettivi sono quelli, e questo, diciamo, rientra pienamente nel fatto che la cosa che noi abbiamo adesso, noi il mercoledì prossimo, il 12, la ASL comunque ci ha convocato, l'ASL RM2, per Adler M2 è quella con cui noi abbiamo individuato questa vertenza, facendo delle richieste molto nette, proprio semplici, cioè noi vogliamo che sospendete da subito l'intramenia e oltre, o se no in alternativa voi dovete pubblicizzare e rendere effettivo il fatto che pagate voi l'integrazione fra diciamo di prezzo che c'è tra la visita istituzionale e quella diciamo in intramenia. Ora questa è la richiesta secca. Adesso su questa richiesta quest'Atle ci ha convocato, non è che pensiamo che questi ci dicono sì, va bene, eccetera, non lo crediamo assolutamente, però comunque questo ha rappresentato il fatto che con un'iniziativa che praticamente ha dovuto occupare Asle per, comunque per garantirsi diciamo solamente il livello di interlocuzione, cioè di comunque ormai sta vertenza aperta, questi ci hanno chiamato, vediamo cosa ci diranno, però non lo capiamo, quindi non è che potevamo andare avanti che questi incontri ci hanno stato facendo questo, quell'altro, poi ci rivedremo fra un mese, cioè non è così la storia. Noi capiamo che la richiesta è già fatta, se cioè o se sospende sta cazzo di intramenia o se no per noi la risposta è no, e quindi conseguentemente dovremmo mettere in piedi iniziative che debbano costruire quei rapporti di forza diciamo che ci garantiscano questa storia qua. Ce la faremo? Noi ci stiamo a provare. L'appello che facciamo pure a tutto diciamo il movimento, a tutta un'area, a tutti i sinceri democratici, a chi è pare, è quello, cioè estendiamo questa vertenza, portiamola avanti, stiamoci durante queste cose, perché che l'aria sia un po' diversa e che ci sta diciamo qualcosa per cui sto governo, ma pure l'altri, perché su la privatizzazione sono tutti d'accordo comunque, cioè allora su queste cose c'è sta qualcuno che diciamo che è disposto a muoversi, a farne una battaglia, perché se non capiscono questo vanno avanti insomma, no? Cioè, quindi questo penso che sia un po' il quadro in cui ci muoviamo, ecco.
Eh sì, allora sono state puntualizzate diciamo le due vertenze su cui per adesso si incentra il lavoro del coordinamento sanità. Uno è quella sulle liste di attesa, perché precisiamo che la legge prevede che se non c'è equivalenza diciamo di scorrimento tra la lista intramenia e quella, come hai detto tu, istituzionale, e allora devono essere chiuse le liste intramenia, e questo ovviamente non è alla portata di tutti saperlo. Il coordinamento si è speso appunto perché questo fosse il più pubblicizzato possibile, quindi non è che si chiede chissà quale trasformazione per ora, no?
Sempre no, non è manca rivoluzione, no, è l'applicazione della legge, cioè
esattamente, perché non è che qui il coordinamento è legale legalizzabile, legalizzato nelle sue prospettive, però già questo è mettere un dito su una piaga molto grossa, se ne è parlato già altre volte. Poi come funziona l'intramenia e le liste d'attesa, quelle altre lo sappiamo benissimo, perché e fra l'altro la ASL RM2 oltre a essere grandissima per estensione anche a livello italiano è anche una delle ASL dove questa situazione è più drammatica, basta insomma telefonare e vedere a quando ti mandano l'appuntamento. E l'altra è quella della residenza, legata a tutto quello che il compagno dell'occupazione prima spiegava. Ricordo fra l'altro che oggi pomeriggio c'è un appuntamento a Piazza Maranella alle 17 sulla questione della residenza in genere, così come è stata tratteggiata, cioè il permesso di soggiorno, il lavoro e la sanità. E quindi sicuramente il coordinamento sanità si sente assolutamente all'interno di questo. Rispetto al discorso diciamo delle modalità di iniziativa che il coordinamento si è dato, insomma l'hai detto pure tu prima, per ottenere un incontro che poi è stato proprio così, si è dovuta occupare la ASL e mercoledì mattina alle 10 appunto compagni e compagne sono invitati a sostenere questo incontro alle 11, quindi tanto cambia. Io mi ricordo alle 10:30 l'incontro, quindi diciamo alle 10 diamo questo appuntamento grosso modo.
Per precisare, l'incontro alle 11,
allora,
dati un appuntamento alle 10:30
allora,
per garantire la presenza.
Se vedo che era qualcuno molto scrupoloso che dice meglio che diciamo alle 10, così almeno vabbè. ed è la sede amministrativa dell'ASL Roma 2 che è a via Filippo Meda, e adesso il numero non lo ricordo, ma insomma è 35 andando su via Filippo Meda, che è quella che parte dalla metro praticamente di Monti Tiburtini e va poi su fino a via dei Durantini, e quindi è importante stare a partecipare a questo. Tu hai citato l'assemblea al Cinema Palazzo, poi ce n'è stata anche un'altra all'occupazione delle province, dove il coordinamento sanità ha proprio cercato di allargare questo discorso, perché veramente questa questione, cioè nessuno si può chiamare fuori da questa situazione, anche se fino a questo momento non c'ha avuto manco un raffreddore, però insomma è un problema che credo ci riguarda tutti e tutte. Il coordinamento ha anche mandato a tantissime situazioni romane, occupazioni, centri sociali, strutture varie, una sorta di appello, se lo vogliamo chiamare, appunto all'estensione di questo tipo di lotta. Però bisogna dire che la risposta per adesso, almeno diciamo elettronica o cartacea, praticamente non c'è stata, e speriamo che però questo poi cambi nel momento in cui diciamo ci sono queste iniziative.
Conclusione, che ci abbiamo pure un altro collegamento, però dobbiamo anche ricordare che martedì c'è un altro appuntamento. Allora, mercoledì a via Meda questo incontro con la ASL Roma 2 via Filippo Meda, che segue l'inizio della vertenza, insomma, e vedremo cosa dirà la dirigenza della ASL Roma 2. Però martedì c'è un altro appuntamento di carattere repressivo, e cioè c'è il collegio di disciplina per Peppe, che è appunto non solo la persona che ha riproposto un documento del coordinamento cittadino sanità che denunciava per primo e unico fino a quel momento la questione del ricovero inaspettato e ingiustificato di Righetti, insomma, che gli hanno trovato subito un posto letto, e lo stesso motivo, per aver pubblicizzato questo comunicato, Peppe gli è stato affibbiato un altro provvedimento disciplinare che in questo caso prevede perlomeno al momento il licenziamento. Martedì c'è convocato, anche qui mi sembra alle 11,
a mezzogiorno, diciamo, c'è la cosa effettiva, noi effettivamente abbiamo
consiglio di disciplina
sì, a mezzogiorno, però insomma forse è il caso di starci un po' prima, perché in effetti a mezzogiorno comincia, ecco, quindi se uno può assicurare un po' una presenza sarebbe,
e quindi lì al policlinico mezzo, l'appuntamento sì, è al policlinico lato pronto soccorso, insomma, dove c'è l'androne, l'ingresso.
No, questo voglio pure insomma una cosa, no, perché questo fa capire un attimo pure allora, tu direttore, diciamo, del policlinico, no? Che vedi che esce fuori un articolo comunque del coordinamento che dice: guardate, qui i fatti sono nati così, questo è venuto, dopo 2 ore ha trovato un posto di rianimazione, inizia a trovare il posto. Cioè, se fosse stato uno o comunque una direzione aperta a queste storie, avrebbe detto: vabbè, mo chiamo questi del coordinamento e dico: secondo voi che è successo? Dove stanno le storie? Come ci stanno? Allora, questo non è avvenuto questo, ma addirittura, cioè, tu convochi quello che, cioè, diciamo che gli fai un procedimento disciplinare a chi ha detto questa cosa, e questo, diciamo, rientra un po' nel discorso di prima, no? Cioè, come fa un'amministrazione che, sapendo un fatto del genere ufficialmente uscito, diciamo, con un comunicato, manco si interessa di capire quello che succede? Ma quello che succede lo sa, perché ci stavano loro, stavano là, sono loro che hanno fatto. Quindi questo, diciamo, è il rapporto che uno cioè quando dico che manca ormai l'interlocuzione politica, cioè che ormai questi sono apparati che vanno per cazzi loro, diciamo, sostanzialmente del problema non gliene frega, cioè il problema loro non era quello, il problema loro era assicurare, diciamo, al fatto, comunque a un'area politica, guardate che non si ferma, non è che quella era del PD, perché se era di qualsiasi altra parte la storia succedeva uguale, cioè non è che, cioè, basta, ma pure se veniva, che ne so, l'attore famoso, cioè tu ti devi creare, diciamo, un'immagine dentro la società che comunque conta, e che poi, cioè, non so, scordiamo, sono quelli che ti danno gli incarichi, e quindi ti danno incarichi di direzione generale o delle cose. il dottor Panella, diciamo, fra l'altro, era nella cabina di regia e era il responsabile delle liste d'attesa, cioè capiamo un attimo come poi le cose sono tutte quante legali. È chiaro che praticamente, cioè, questo apparato va salvaguardato, quindi cioè, non è che uno poi fa la cosa scandalistica. E il problema è che con questi non c'è più interlocuzione, cioè questi proprio non solo non te sentono, proprio non sai niente, cioè loro vanno avanti e chiunque via dà l'unico messaggio che c'è, diciamo, è di no, a te te colpisco, e nessuno si azzardi più a dire quello che sta succedendo qua dentro, insomma.
Tra l'altro c'è stata anche una interrogazione da parte della consigliera Lombardi alla regione, a Zingaretti, su questa vicenda appunto del senatore Righetti, a cui in teoria dovrebbe rispondere, no? Non lo
teoricamente
so.
Dovrebbe rispondere, diciamo, interrogazione se vogliamo dire anche un po' tardiva, perché cioè lo stesso giorno che praticamente è uscito fuori il comunicato, questo comunicato su quello che era successo è stato inviato a tutti i componenti della Commissione Sanità, a tutti, in cui ci stanno tutti i partiti, cioè ci fosse uno che ha detto una parola di questo, che abbia detto oh, ma che cosa è successo là, oppure convochiamo questi per capire che ci sta, nessuno.
E perché domani dice mi capita a me, mi trattano, cioè, la stessa maniera.
C'è stata la storia, c'è stata esposta, la storia è uscita comunque a malapena, in qualche modo comunque si è diffusa, allora tutti quanti, probabilmente è cambiato pure un attimo il clima politico, perché forse, cioè qui si sta nei periodi di, diciamo, di non belligeranza e quelli di belligeranza, però stiamo tutti ancora di là, comunque insomma noi stiamo ancora a rispettare Grillo, che era venuta al pronto soccorso, ha detto che dopo un mese sarebbe venuta per vedere quello che succedeva, se ne sono passati 4 mesi e non si è fatta più rivedere, insomma, no? Cioè, vabbè.
Bene, allora noi ridiamo questi due appuntamenti oggi pomeriggio alle 5 a Maranella, questo, diciamo, iniziativa sulla residenza che, come ho detto, investe sicuramente in pieno i problemi di cui stiamo parlando stamattina, sul diritto alla residenza o l'abolizione della residenza, e poi martedì alle 11:30 per il consiglio di disciplina a carico di questo infermiere, questo compagno del policlinico, e mercoledì mattina invece alle 11 c'è l'incontro, quindi anche qui un po' prima, a via Filippo Maida 35 davanti alla sede amministrativa della ASL Roma 2. Allora possiamo concludere, io ringrazio ovviamente chi ha partecipato con noi a questa trasmissione.